Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Rieccoci, sempre Michele e Riccardo, sempre su Radiovisioni.
Ciao a tutti, questa è la nostra quarta puntata. È una quarta puntata molto particolare.
Dedicata ai cartoni animati, in special modo quelli della Disney.
Sì, i cartoni animati di ieri, di oggi e di domani. Diciamo
prevediamo
così.
Il futuro.
Prevediamo il futuro. No, è una puntata un po' sui generis. Prima abbiamo fatto un po' di puntate, diciamo, seriose, dai, un pochettino.
Abbastanza
storiche. Questa volta, quest'oggi abbiamo deciso così perché in fondo siamo tutti un po' bambini dentro.
Sì.
Siamo stati bambini, anche quelli più vecchi di voi.
E ritorniamo tutti un po' Peter Pan, rimaniamo giovani.
E Michela in fondo non è ancora mai cresciuta.
Ma assolutamente, sono contenta così.
Soprattutto in altezza, giustamente.
Sono nella media italiana, 1,60 m.
Lei è la tipica donna italiana.
Esatto. E prima di iniziare ringraziamo Alessandro che ci ha fornito di panini con la mortazza e birra per oggi.
Così, era per allietare le nostre registrazioni, diciamo
che
così.
Sono sempre durante le ore dei pasti.
È vero, giustamente sì, perché è il momento migliore per tutti, no?
No, alle ore dei pasti
però
si mangia.
Però è il momento migliore per tutti, ma insomma queste chiacchiere da bar io le lascerei alla trasmissione in diretta che c'è il venerdì pomeriggio alle 6, questa è marchetta autopromozionale all'interno di Radiofonica, è tutto tipo una mega
sempre
vetrina.
Sempre condotta dalla sottoscritta.
Io non commenterei su questo assolutamente per niente, per evitare strali dei tuoi co-conduttori che potrebbero, diciamo così, infastidirsi. E partirei a bomba con il primo pezzo del primo cartone animato, del primo momento della nostra trasmissione.
Vai.
Compare con picconi, noi ogni dì veniamo qua, è il tipo di lavoro che ci dà felicità.
Ed è perché qui sotto c'è
di diamanti e d'oro una grande quantità.
E così, e così,
e così, e così,
ci trovate sempre qui. Dalla mattina a sera siamo intenti a lavorare, scaviamo e spicconiamo tutto quello che ci pare.
Troviamo diamanti in quantità
e altre gemme d'ogni qualità,
anche se ne abbiamo da buttare,
noi seguiamo a
Siamo tornati anche noi dal lavorare, come i sette nani.
E l'avete riconosciuta tutti, ovviamente.
Beh, non c'è nemmeno bisogno di dire, secondo me, chi è.
Siamo nel 1937 e viene proiettato in un teatro di Hollywood, Biancaneve.
Snow White and the Seven Dwarfs. Il titolo originale del 1937 è il primo grande classico della Disney, il primo quello che gli ha aperto le porte del successo, quello che ha aperto tutta la genealogia, di tutta la filmografia, tutto il grande successo e tutti gli altri film, il capostipite proprio.
Il primo lungometraggio in inglese in Technicolors.
Qui sempre le nostre note puntualissime della ragazza, ma... Veniamo un attimo all'autore, no Michela?
Sì,
Walt Disney.
Nasce a Chicago il 5 dicembre del 1901, è stato un animatore, un autore di fumetti statunitense. In un primo momento lavora con la famiglia, soprattutto con il fratello. Nel 1900 pensa che addirittura quando scoppia la
1900? No, è nato nell'1.
Nel 1919, quando scoppia la prima guerra mondiale, siccome non può partecipare, si fa cambiare il documento, si fa un falso per partecipare a questa guerra come autista di ambulanze. Successivamente lavorerà in un giornale inglese come pubblicitario.
Perché gran parte, insomma, lui inizia come pubblicitario,
sì.
Anche il suo lavoro di animazione. Trova lavoro presso la Kansas City AD, una società che si occupava di animazione, e da lì scoppia la sua scintilla proprio per il mondo dell'animazione e dei film legati all'animazione.
Ma in realtà quello che lui avrebbe sempre voluto fare era realizzare un film e si era candidato per lavorare con Charlie Chaplin, però venne scartato. Quindi lavorò appunto per la compagnia che hai appena detto tu.
E... Sì, poi io so che incontra un certo Ubi Iwerks,
sì.
Che con cui appunto insieme al sostegno economico del fratello Roy inizia a girare i primi corti, e poi c'è tutta la questione legata al diritto di autore con la Universal.
Esattamente, perché lui praticamente produrrà un personaggio che sarà un gattino che farà molto successo,
sì.
Però non coprendolo
il gattino di Oswald,
sì.
Si chiamava.
Non coprendolo con i diritti d'autore, poi gli verrà rubato praticamente.
Sì.
Ricorda quasi una puntata dei Simpson, che grattachecca e fighetto vengono rubati
è vero.
Al barbone.
Sì, perché in pratica il gatto era della proprietà della Universal.
Esattamente.
E quando praticamente la Winkle, che era la proprietaria, prese marito, tutta la società passò nelle mani del marito, Walter Mintz, il quale ritenne opportuno ridurre tutti i pagamenti e adottare il pugno di ferro. E tra i tanti tagli venne anche quella per l'animazione, diciamo, e da lì forse c'è stata anche la grande fortuna di Disney.
Sì, perché si metterà in affari con il fratello Roy e cominceranno a girare nel garage dello zio, costituendo la Disney Brothers Studio.
Sì, e poi il suo più grande personaggio, che l'ha reso famoso, che lo identifica, nasce proprio da questa questione, perché accorcia le orecchie e le allarga del gatto, ne modifica il muso e nasce...
Mortimer Mouse all'inizio, verrà ribattezzato dalla moglie, Lillian Disney, Topolino, Mickey Mouse.
Certo.
Il primo cartone animato con il quale debutta Topolino è Plain Crazy, però non ha molto successo perché è un muto. Nel 27 uscirà Il cantante jazz, che è il primo film in sonoro dal quale Disney prenderà appunto lo spunto e girerà Strambot Willy, scusate
sì,
la pronuncia.
Sì, sì, sì. Io l'ho visto.
Sì, tutti l'abbiamo visto.
È fighissimo, c'è Topolino che sta sul battello, sì. È uno dei primi proprio.
È il primo in sonoro.
E poi da lì sviluppa, diciamo, questa duplice faccia. Da un lato i grandi film, mettiamo Biancaneve, diciamo che fino al 1942 è un susseguirsi di grandi film e di grandi successi. Nel 40 esce Pinocchio, nel 40
stesso
esce Fantasia, nel 41 Dumbo, nel 42 Bambi. Quindi è un susseguirsi di film e di grande successo. E qui una piccola nota di colore, quella venatura un po' horror che hanno questi cartoni animati
per i bambini, ovviamente.
Per i bambini, parlo naturalmente a titolo personale, io ognuno di questi aveva un qualcosa che mi faceva paura a me, profondamente paura.
Un cagasotto.
Sì, un cagasotto proprio. Nella scena di Fantasia, della danza delle scope, io non ho mai potuto vedere Fantasia a causa di quelle scope.
Io Dumbo, mi faceva troppo piangere.
A me paura quando ero ubriaco, quando si cascava dentro le botti e diventavo ubriaco. Era un bambino un po' problematico, diciamo.
E comunque a livello storico, nel momento in cui vengono prodotti tutti questi grandi film, che succede? Succede che inizia la Seconda Guerra Mondiale, quindi Walt Disney non ha più il pubblico europeo, perché ovviamente è impegnato al fronte e gente che va al cinema non ce n'è.
Gente che viene. Sì, è il periodo dei Saludos Amigos, dei Tre Caballeros.
Che vengono tutti da idee che praticamente lui ha avuto nel suo viaggio, diciamo, in Sud America nel 1941, quando venne mandato appunto in Sud America per rappresentare gli USA e combattere contro il nazismo.
Molto interessante queste note storiche legate anche ai cartoni animati, secondo me.
E poi un'ultima, che durante Dumbo praticamente è il film più a basso costo della Disney, perché abbiamo detto che era un periodo di grave degenza economica, quindi da questo film a basso costo speravano di ottenere dei grandi risultati per rientrare economicamente. Però proprio durante l'attuazione di questo film si verificò il primo sciopero dei dipendenti della Disney. Questo però non fece sì che il film...
Ha avuto dei problemi di produzione.
Esattamente, poi alla fine invece ce l'ha fatta ed è stato anche un gran successo. Contrariamente invece a Bambi, che non ha avuto un grande successo, e neanche Pinocchio e Fantasia.
Però Bambi, come anche Fantasia, hanno avuto successo successivamente,
sì,
a posteriori, diciamo.
Perché quando ancora non esisteva la videocassetta, questi cartoni animati venivano mandati ogni 7 anni, se non sbaglio, sì ogni 7 anni nelle sale cinematografiche.
Sì. Infatti, se pensiamo, sia Bambi che Fantasia hanno avuto negli ultimi anni dei seguiti, soprattutto per
sì, c'è stato Fantasia 2000, proprio
c'è stato
nel
Fantasia
2000
e Bambi 2 ultimamente, incentrato quasi tutto sulla storia di Tippete.
Il nostro tecnico del suono ci propone di nominarmi anche Biancaneve sotto i nani.
Io qua per turbare l'innocenza di noi poveri bambini proprio, non è molto bello. Non ci siamo ancora arrivati là. Anzi, io direi proprio di ascoltare la prossima canzone, che ci fa fare un salto un po' in avanti, perché arriviamo al 1963, ma poi torneremo indietro, non vi preoccupate.
Andiamo.
Però questa canzone è bellissima, è spettacolare, secondo me.
Igitus, figitus, zambra cazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su. No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Occhetti, pocchetti, wocchetti, wack, abracabra, dabranat, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Occhetti, pocchetti, wocchetti, wack, tutto quel che servirà. È quasi finito di ballare, non ti farò aspettare. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Occhetti, pocchetti, wocchetti, wack, abracabra, dabranat, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Occhetti, pocchetti, wocchetti, wa, tutto quel che servirà. È quasi finito di ballare, non ti farò aspettare. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium.
Oh, per tutti quelli che non l'avessero riconosciuto, era il mitico mago Merlino, quando insieme al suo gufo, al simpatico gufo Anaclerio, prepara la valigia per andare ad aiutare Artù e deve infilare tutti i suoi oggetti in una piccola borsetta.
Ma torniamo indietro.
Sì, torniamo indietro. Ritorneremo più avanti sulla spada nella roccia, che è del 1963, però avevamo lasciato, diciamo, quel periodo di crisi, diciamo così, di film un po' minori che hanno avuto meno successo e meno riscontro, tra il 42 di Bambi e il 50 di Cenerentola, che è l'inizio di una ripresa di nuovi grandi classici.
Esattamente,
diciamo,
infatti a Cenerentola seguiranno nel 51 Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, Lilli e il Vagabondo, La Bella Addormentata, La Carica dei 101 e La Spada della Roccia.
Oh, io farei un sondaggio tra quali di questi non avete visto.
Assolutamente nessuno.
Ecco, appunto. Tu mi dicevi prima durante la canzone che ci siamo dimenticati di citare l'Oscar vinto nel 1932 da Disney.
Esattamente, due Oscar vinti. Il primo lo ha vinto per, non me lo ricordo,
per Flowers and Trees.
Ah, è vero, il primo cartone in Technicolor a colori. Sì. E il secondo invece l'ha vinto ad honorem per la creazione di Topolino, che in quegli anni era diventato il personaggio più importante e famoso dei cartoni animati, il più visto.
Sì. E allora, appunto, dicevamo che nel 1950 riprende alla grande la produzione di cartoni animati. Cenerentola diciamo la, questa storia, e diciamo che secondo me entra una venatura anche molto romantica dentro Cenerentola, in tutti
Beh,
questi
sì.
film. La storia rimasta mitica della,
tutte le
della
bambine
squatter.
Da piccole sognano di essere Cenerentola,
tutte sono squatter e sognano di incontrare il principe azzurro, ma soprattutto il loro sogno è di viaggiare in una zucca con un vestito costruito da sorci. Penso che sia un'immagine spettacolare, rendere poetica una simile immagine, secondo me,
infatti,
è un mostro di bravura.
Infatti l'hai banalizzata in una maniera...
In fondo è così. Sì, in effetti dalla regia ci dicono che ultimamente le bambine sognano di essere Winx, in realtà. Però,
le bambine moderne non ci hanno capito niente.
Diciamo che il mito delle principesse non muore mai, fondamentalmente. Ecco,
e
anche
del principe
in fondo...
azzurro.
Ma sul principe azzurro io direi che Shrek gli ha dato una bella mazzata al principe azzurro.
Infatti Shrek è la rappresentazione dei tempi moderni, non esiste più il principe azzurro, anzi è meglio l'orco.
Come non esistono più le mezze stagioni per la fiera delle banalità. No, appunto, non era una banalizzazione, era secondo me per rendere un po' l'immagine che della semplicità con cui vengono costruiti questi film, che però hanno questo senso di magico che può affascinare le folle di
i
bambini,
grandi come i piccoli,
i grandi come i
e a proposito di un film che affascina secondo me molto di più i grandi rispetto che i bambini, Alice nel Paese delle Meraviglie, senz'altro
spettacolare,
che
spettacolare.
Viene tratto da un libro dello scrittore matematico e reverendo Lewis Carroll, che nient'altro Lewis Carroll, nient'altro non è che lo pseudonimo di Charles Duxton, vabbè, che è il seguito di Attraverso lo specchio e ciò che Alice vi trovò. Alice era una bambina che lui mirava di nascosto dalle finestre della sua stanza, e ci sono state molte
pedofilo.
Polemiche sì, su questo libro, ma Walt Disney ne ha tratto un cartone animato che rappresenta la fusione di entrambi i libri. Non è Alice nel Paese delle Meraviglie solamente, ma ci sono anche personaggi del libro precedente.
Sì, ha fatto un po' una summa.
Sì.
Ci sono dei personaggi secondo me meravigliosi. Io
tipo
adoro
lo stregatto,
oppure io adoro il Bianconiglio. Marianna!
Bianconiglio che viene ripreso in il tema del coniglio bianco da seguire, viene ripreso anche in molti film, tipo Aswesha.
Sì, 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 l'immagine del Bianconiglio, ha creato poi un immaginario molto che anche legato ad altri fattori, però qui l'immagine di questo qui, con l'orologio in mano, che è tardi, corre, che scambia Alice per la figlia, che chiama la lucertola per farlo uscire dal caminetto, Biagio, oppure il brucalippo che sta sul fungo e fa le cosa esser tu e fa tutti i pallini col fumo, è spettacolare secondo me. Cosa esser tu?
Uguale, perfetto.
Ringraziamo il nostro regista.
Alice nel Paese delle Meraviglie, esce Peter Pan, il tema fondamentale della nostra giornata. Rimaniamo tutti bambini.
Il fanciullino pascoliano. Ma qua proprio citazione.
Ma no,
di alto
ma assolutamente
livello.
Il fanciullino pascoliano era di una tristezza.
Sì,
Peter Pan
so,
è così allegro.
Battuta. Anche se sinceramente Peter Pan è carino, però.
Sì,
però.
Non lo rivedrei da grande.
Infatti,
da bambina mi è piaciuto, ma da grande non lo rivedrei.
Anche questo ho avuto ultimamente in vena di probabilmente di remake, di seguiti, un seguito uscito al cinema, Ritorno all'isola che non c'è, dove porterebbe i figli di Wendy di nuovo sull'isola, perché Peter Pan in realtà non cresce mai, rimane sempre bambino.
E certo, se rimane sull'isola che non c'è.
Sì, e poi ha avuto per esempio Hook, Capitano Uncino, con Dustin Hoffman, Robin Williams,
la
versione cinematografica, e poi c'è stato anche Neverland, con Johnny Depp e Dustin Hoffman, mi pare, di nuovo. No, non c'era Dustin Hoffman, non ricordo chi era, porca miseria. Dove
lo
hanno raccontato
sapere.
La storia dello scrittore, dell'autore di Peter Pan. Mm. dell'autore di Peter Pan, che non ricordo nemmeno questo il nome.
Va bene, passiamo al 1955, esce Lilli e il vagabondo.
Esce Lilli e il vagabondo, sì, la storia, anche qui, vena romantica, perenne. Diciamo che il romanticismo in questa fase è molto, 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 molto preponderante. Qui addirittura sono due cani ad innamorarsi. Qui sì. Protagonisti appunto sono gli animali, totalmente.
Come... E le basse classi.
E le basse classi in che senso?
Sono poveri,
il vagabondo. Il vagabondo, certo. Mm. Anche qui c'è stato un remake.
Sì,
anche di questo
addirittura.
Sì, questo ha avuto una cosa curiosa, perché è uscito
il fonico si è addormentato.
È uscito tempo fa, prima una versione restaurata con nuovi doppiatori in italiano, tra cui ricordo Nancy Brilli che faceva Lilli e Massimo Chini che faceva il vagabondo. E è uscito anche un remake con i figli, anche qui, di Lilli e il vagabondo, perché
sì,
finisce il film proprio che loro hanno i cuccioli, metà sì, che assomigliano al vagabondo e metà che assomigliano a Lilli. Anche qui, anche questo secondo me non è un grandissimo, un film che rivedrai in continuazione, troppo romantico, troppo venature melodrammatiche, c'ha delle cose divertenti tipo il whisky, il vicino di casa e altre cose... Però specialmente la scena degli spaghetti, che è rimasta
nella
mitica
storia
e che è ripetuta dappertutto, veramente il riso di un romanticismo di quelli di altri tempi quasi. Sì.
In questo film è possibile trovare un messaggio subliminale veramente veramente brutto per i bambini, perché c'è la scena nella quale Lilli e il vagabondo viaggiano su una specie di locomotiva, non lo so che cos'è, su quei binari,
sì,
insomma, che se fermi il fotogramma, praticamente in una delle finestre c'è una specie di diavolo, ma è una persona, non è a cartone animato, e vedendo il fotogramma fisso fa veramente paura.
Sì, questi sono una delle tante cose che in ogni cartone animato.
In ogni cartone animato, cioè, ma secondo me questa è la più brutta, perché, che ne so, nella Sirenetta c'è, cioè, Sebastian, che
sì,
visto bene è un fallo, però questa del diavolo è veramente brutta.
Sì, diciamo che non è adatta ai bambini, anche se in realtà magari non lo vede nessuno.
No, è un nanosecondo.
È un nanosecondo.
Però lo sa che i messaggi subliminali sono per entrare nella, cioè
sì,
il cervello comunque li percepisce.
Non entriamo in questo discorso che può diventare complicato. 4 anni più tardi, quindi una pausa di 4 anni, esce Sleeping Beauty, cioè La Bella Addormentata nel Bosco, dove i personaggi migliori sono sicuramente le tre fatine.
Sì.
Chi è che non dice in vita sua Cucno non è mai stato bambino? Perché... Io dico Cucno in realtà continuamente, perché nel momento...
Al posto di cucchiaino?
Certo, perché quando loro stanno cucinando e, sì, e fanno finta di non usare la magia per cucinare, perché si promettono così le tre fatine, praticamente una legge il libro di ricette, lì è scritto Cucno, e questo Cucno a me non so per quale motivo è entrato.
Sì, rimane
nel
impresso nella mente di ogni bambino. Poi uscirà La Carica dei 101. Sempre storie d'amore, siamo in tema di romanticherie per Walt Disney. E poi finalmente nel 63 il brano che avete ascoltato prima, La Spada nella Roccia, che è anche l'ultimo film che vede Walt Disney ancora in vita.
Sì, appunto, perché al punto lui muore.
Morirà l'anno seguente, era un tabagista, per un cancro ai polmoni, facciamo le corna. E...
Sì, perché lei è tabagista, quindi...
Ah, abbastanza, come la maggior parte della redazione di Radiofonici.
E per i non tabagisti è complicata questa redazione.
E nel 64 uscirà il...
Sì, La Spada nella Roccia.
Scusa.
No, perché è particolare il fatto che riprende il mito di Re Artù. Trasforma in cartone animato il mito di Re Artù e di Mago Merlino.
Non sarà l'unico film in cui ci sarà la storia e il cartone animato.
Certo, certo, no, quello è ovvio. Però, a parte il fatto che a me personalmente tra gli ultimi citati è quello che piace di più, tra gli ultimi proprio di cui abbiamo parlato.
A me è quello che viene dopo.
Vabbè, sì, no, questo secondo me è superiore anche a Mary Poppins, è spettacolare, perché Mago Merlino e tutti i personaggi che gli ruotano intorno, da quando diventano pesci e vanno a finire
dentro
l'acqua.
Questa versione burlesca della storia
della
di storia,
Artù,
sì.
Però serve anche per avvicinare i bambini alla storia o comunque alla leggenda, perché...
Un po' come Pollon. Sì, io la mitologia l'ho imparata quasi tutta grazie a Pollon.
Forse anche più di Pollon, cioè più Pollon addirittura.
Assolutamente,
perché
cioè,
lì
Pollon
proprio i personaggi erano quelli. da Eros a mitico Eros bambino, vabbè, diciamo,
ad Apollo, Zeus, ci sono tutti, c'è Orfeo, Euridice, di tutto.
Ci sono proprio tutti racchiusi. Veniamo al 1964.
Esce Mary Poppins, il primo film in tecnica mista.
Che significa tecnica mista?
Cartone animato e persone tangibili e attori.
Sì, anche se in realtà la parte a cartone animato è piccola.
Sì, sì, è molto inferiore. Beh, certo.
È solamente il momento in cui entrano nel quadro insieme a Bert.
Sarà solo con chi ha incastrato Roger Rabbit, sì. Che poi questa tecnica mista raggiungerà veramente
la perfezione.
Sì, la perfezione, è meraviglioso.
Quindi Mary Poppins è la storia di questa governante che tutti vorrebbero avere, che sognano tutti i bambini e che aiuta i bambini a crescere, in fondo, sì. Ma aiuta tutta la famiglia a crescere e che lascerà la casa della famiglia Banks, dove entra a fare la governante, con il suo cappello, con la testa a pappagallo, solamente
e con la sua super borsa che ogni donna vorrebbe avere.
Ma te probabilmente no, perché non si sa, sai quello che metti ma non sai quello che tireresti fuori, probabilmente sarebbe un po' rotto. Appunto, parlando di Mary Poppins, io direi di agevolare la canzone tratta da Mary Poppins, una delle più famose tratte dalla colonna sonora di Mary Poppins.
Fragilistico e spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistico e spiralidoso.
Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò.
Rimane così male che il meglio ci ritrovò. Oh, supercalifragilistico e spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistico e spiralidoso.
Gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
Coi duchi e i marajà, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
Supercalifragilistico e spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistico e spiralidoso.
Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non
senza
credi?
Senza dubbio.
Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare.
Udite.
Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
Per esempio,
sì.
L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
Supercalifragilistico e spiralidoso. Supercalifragilistico e spiralidoso.
Supercalifragilistico e spiralidoso.
Supercalifragilistico e spiralidoso.
Oh, supercalifragilistico e spiralidoso, l'ho detto bene.
Anch'io lo so dire.
Ma ho qualche dubbio. No, scherzo. Come state vedendo, insomma, tutte le canzoni che abbiamo messo sono canzoni divertenti, non abbiamo messo quelle romanticone.
No, no, è giusto che sia così, i cartoni devono far divertire.
Sì, ma poi di Mary Poppins è rimasta famosa anche la barzelletta, c'era una gamba di nome Smith e come si chiama l'altra gamba? Quella che fa volare il vecchio alla fine del cartone
dalle
del
risate.
Film, non del cartone animato, del film, bisogna sempre dirlo. E naturalmente Mary Poppins era la grandissima, è la grandissima perché non è mica morta.
Assolutamente.
Julie Andrews. E passiamo a 3 anni dopo.
Nel 67, il libro della giungla, che viene considerato l'opera incompiuta di Walt Disney. Perché? Perché Walt Disney partecipò alla stesura di questo cartone animato, ma morì prima che venisse realizzato completamente. Quindi, diciamo, è un 50-50 con e senza Walt.
Con e senza Walt. Un 50-50 con e senza Walt. Il libro della giungla, anche qui i protagonisti sono gli animali. racconta la storia di questo ragazzo che viene abbandonato.
Bambino,
sì, hai ragione. Che viene abbandonato nella giungla e cresciuto da delle pantere. E entrerà a far parte del branco. E finché non troverà una ragazza, si innamorerà di lei e andrà a vivere insieme agli altri esseri umani. Anche lui ha avuto un seguito, perché c'è stata questa moda, soprattutto negli anni 90, di mettere i seguiti dei cartoni animati, naturalmente sempre e comunque inferiori rispetto all'originale, perché questi sono dei miti che secondo me non andrebbero intaccati mai, altro che seguiti da videocassetta. Comunque, detta questa cosa abbastanza critica, adesso ci andiamo a... la questione è economica, però se il risultato poi è inferiore all'attese, al prossimo t'attacchi e non ci venga a vedertelo. Però, detto questo...
Diatribe vanno avanti nello studio di Radiofonica.
Sì, no, per soldi si può far tutto, però secondo me ci sono delle cose...
No, per soldi non si può far tutto, per soldi si fa tutto.
No, certo.
Bah.
Beh, questa voce ci stava tutta oggi, con i cartoni animati andanti, proprio ci sta tutta, ci sta. Il libro della giungla. Adesso ci andiamo a sentire, proprio tratti dal libro della giungla, la mia canzone preferita di questo libro della giungla. Tu devi
chi
sapere
se ne frega?
Che io ho passato
chi se ne frega?
Perché queste sono le cose che ti fanno capire la mia follia. Io la gita del quinto liceo, del terzo
sei
liceo,
sei completamente
pazzo. L'ho passata cantando questa canzone sul pullman. Io agevolerei la regia per far capire chi è
musica,
il co-conduttore.
Bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche un po' io me ne mangerò. Vicino a te quel che ti occorre puoi trovar.
Ma quando?
Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito, sì o no? Vicino a te quel che ti occorre troverai.
Lo troverò.
Lo troverai.
Yeah.
Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stavi a sentire, ragazzino.
Ci siamo tornati, adesso finalmente avete inquadrato con chi lavoro. Se pensate che a 18 anni cantava questa canzone per svariate ore.
Sì, sì, sul pullman, ma in realtà la cosa era ancora peggio, perché c'è un mio amico che gli piace il cinema, sta facendo una scuola di cinema, eccetera, eccetera, che in realtà faceva le riprese, quindi tutto questo era filmato.
Wow, lo metteremo sulla sezione multimedia di Radiofonica.
Perché lui fa sempre delle cose bellissime, fa i montaggi fatti bene, e addirittura tornati da questa gita ci siamo riuniti per 4 giorni consecutivi a casa sua, perché io presentavo questa gita con i pezzi anche tutti presentati, e ci doveva essere questo pezzo inserito in tutto un altro contesto dei cartoni animati, eccetera eccetera, però non ha mai visto la luce questo grande progetto.
Si era scaricata la pila.
Abbiamo lavorato 4 giorni ininterrottamente e questo progetto non ha mai visto la luce.
Ci dispiace molto, siamo tutti molto 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 addolorati, veramente.
Sì, anch'io.
Comunque il pezzo che avete sentito era ovviamente tratto dal Libro della Giungla, e colui che cantava era il mitico
Baloo. Lo stretto indispensabile, che lo stretto indispensabile era una delle migliori filosofie di vita che esistono.
Tuttora.
Sì, ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, altro che tanti filosofi che parlano, tanti grandi pensatori, bastava un orso per capire queste cose.
Beh, anche con un poco di zucchero la pillola va giù, è
certo,
una grande filosofia
l'evoluzione,
di vita.
L'evoluzione di Baloo e Homer.
Ovviamente.
Forse anche peggio, nemmeno lo stretto è indispensabile, l'importante è che c'è Marge che porta qualche cosa.
L'importante è che c'è Birra e TV.
Ecco, la cosa non credo che non dispiaccia nemmeno a te, forse la TV a te dispiace.
La TV tantissimo, ma se c'è birra c'è speranza.
Finché c'è birra c'è speranza, mi piace. Un'altra filosofia anche questa.
Questa mia.
Allora, adesso andiamo avanti, 3 anni dopo ci spostiamo dalla giungla più profonda a dagli animali
a Parigi.
A Parigi, alla Paris, anche altri animali qua, perché i protagonisti sono i gatti.
Sì, siamo
parlando
nel 1970 e parliamo degli Aristogatti.
Parlando degli Aristogatti, non possiamo non farvi ascoltare questo meraviglioso swing.
Vai Romeo!
Anche perché di estrazione romana entrambi, questo è proprio l'emblema del romano.
Vai!
E arrivacce qui da Roma, ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, per meglio del Colosseo, io fermo non ci sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' m'acchitterò e me ne andrò in città, già. E poi laggiù tanta scena farò, con ogni gatta che me vedrà dirà, ma che permissione, che simpaticone, quel Romeo. Per meglio del Colosseo. Si cambio so guai, sto bene come sto, io non me leggo mai, catene non ce n'ho, aggregate si voi. Io so dove finirai, in Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunsto, tutto quello che me va, con un gesto ciò. Penso sempre che lavi miei tra ruderi e mausolei. Sapevano già farsi rispetta e considera da nobili e plebei. Se tanto me dà tanto, gode e me ne vanto d'essere Romeo, er meglio del Colosseo. C'avrò Erbus Arpinci al museo, e già.
Sì, anch'io ci avrò il busto a pincio e il mausoleo.
E comunque questo è un emblema della romanità, anche perché un gatto romano si dimostra salveistico per...
Salveistico! Ma guardate che termine che ha usato la ragazza
oggi! Per un gatto francese,
cioè,
e...
Ma è spettacolare, mentre si parla di cartoni animati, una mi butta lì un salveistico, così, eh?
Ya mollo,
Che cultura, ragazzi!
E quindi dicevo, emblema del romano dal cuore grande.
Sì, l'abbiamo messa un po' anche in omaggio alla nostra seconda puntata dedicata ad Alberto Sordi, perché in realtà la canzone più famosa di Tutti quanti vogliono fare il jazz, sì, degli Aristogatti. Anche se, una piccola nota che non c'entra niente, secondo me in tutti questi cartoni qui la musica è meno preponderante di quanto non sarà nei cartoni animati degli anni 90, nella rinascita degli anni 90, che sì, inizieranno a uscire uno all'anno, ma questo lo affronteremo magari dopo, dove lì la musica sarà molto molto più... Per esempio, secondo me, La Bella e la Bestia, anticipando qualcosa, è un musical in realtà.
Sì, è molto più cantato che parlato.
Infatti. E allora, lasciando gli Aristogatti, le atmosfere francesi e questa storia di questi gatti ereditieri che devono guardarsi dalle grinfie del cattivo.
Che si mischiano con i jazzisti.
Facciamo un
randaggio.
Passiamo al 1973. Adesso stiamo andando
in
un
realtà
po'
ce n'era uno già nel 71, che è il secondo.
Hai ragione. Scusate, mea culpa.
Giusto per nominarlo, è il secondo film della Disney in tecnica mista, e soprattutto è il primo in tecnica mista senza Walt Disney, che è Pomi d'Ottone e Manici di Scopa.
Che quando l'ha nominato si è creato lo sconcerto. Io in realtà ho visto anche questo.
Ma con... non ci interessa. Nel 73 dicevamo.
No. C'è Angela Lesbury, la mitica signora Fletcher, quindi un po' mi dottori e manici di scopa.
Che io una volta ho confuso con Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher e la signora Fletcher sono la stessa persona in realtà.
Una grossissima gaffa ho fatto.
E
comunque...
poi mi dice salvifico.
Salveistico.
Salveistico, scusate, io dimentico tutto nel giro di 10 secondi.
Alzheimer si chiama,
sì,
questo.
Nel 1973 ci ritroviamo nella foresta di Sherwood.
Anche qui riaffrontiamo un tema storico, leggendario,
sì,
se vogliamo.
Leggenda di Robin Hood. E appunto parliamo di Robin Hood, della sua bella Lady Marian. Ma io devo citare assolutamente il personaggio che io preferisco all'interno di questo cartone animato, che è la gallina cocca. Che secondo me è spettacolare quando devono fuggire dal torneo, che inizia a correre e fa saltare tutti quanti. Quel pezzo del cartone animato io lo mandavo avanti e indietro perché mi faceva ridere tantissimo.
Tu sei completamente pazzo,
sì,
e dopo,
sì,
questa affermazione vai con Robin
pazzo.
Hood, tecnico del suono.
Robin Hood e Little John va per la foresta, ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca tirulero, oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristor, e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corrono come frecce, saltano siepi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono, urca urca di rulerò, oggi splende il sole. Robin Hood e Little John va per la foresta, ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca di rulerò, oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristor, e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corrono come frecce, saltano siepi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono, urca urca di rulerò, oggi splende il sole. Urca urca ti rulerò, oggi splende il sole.
Oh, questa era
Oggi splende il sole.
Oggi splende il sole, è vero.
È questo proprio una bella giornata.
Era proprio l'inizio del cartone animato. È proprio all'inizio.
Pronto?
Intanto squillano telefoni per far vedere che la nostra redazione è attiva.
E Alefonico fa la segretaria.
Sì, sì, è molto professional anche. Allora, lasciamo il 1973, lasciamo le atmosfere di Sherwood.
Andiamo a 10 anni,
sì,
più in là.
Perché in mezzo c'è una produzione di film che
tra,
si può anche
tra i quali Winnie the Pooh, eccetera, eccetera, eccetera.
L'unico magari da citare, secondo me, è Bianca e Bernie, perché io ho adorato i due sorcetti.
A me non mi è assolutamente piaciuto, comunque.
Ho scoperto per fare questa trasmissione che le avventure di Bianca e Bernie è del 77. Io pensavo che fosse molto più recente.
Sì, in effetti è vero, la tecnica non sembra molto, molto recente.
Ma anche perché io l'ho visto in praticamente in contemporanea al seguito del 90, che è quello nella Terra dei Canguri, e per me erano in pensavo fossero in contemporanea a distanza.
Ma se tu pensi che io Biancaneve l'ho visto al cinema invece è del 37.
Sì, anch'io l'ho visto al cinema, però, perché comunque li riproponevano.
Sì,
a
perché
suo tempo.
Siamo abbastanza antichi, ancora non c'era il VHS,
no,
ai
infatti,
nostri tempi.
Infatti. Allora, dicevi del salto di 10 anni, perché dobbiamo arrivare a un film che merita sicuramente
di
non solo perché
citato.
È bello, ma anche perché ha una sua caratteristica peculiare.
Che è chi ha incastrato Roger Rabbit.
Perché è peculiare?
Perché anche questo è in tecnica mista, ma diciamo è il capolavoro della tecnica
sì,
mista.
Sì, sì, sì,
qui
sì.
Veramente non si parlerebbe mai dell'88. Vedendo questo film veramente sembra di essere nei tempi moderni. È veramente fatto benissimo.
E in questo film c'è Ammazza la vecchia, quando cercano quando cercano Roger Rabbit per scioglierlo nell'acido.
Che nessun cartone animato può resistere ad Ammazza la vecchia.
No, infatti lui esce gridando e sfonda il muro praticamente. Sì, c'è cioè la non sono cattiva ma mi disegnano,
ma mi disegnano così.
È la famosa frase.
Ammazza la vecchia.
Oggi proprio ci è un divertismonto
sì,
oggi questa trasmissione proprio.
Meno male che ti giravano.
Ma certo, ma perché i cartoni animati mettono di buon umore tutti? Ma diciamoci la verità, diciamoci.
Dal suo viso non direi, da queste occhiaie hai dormito stanotte, Gush? Rivelalo a noi di Radiovisioni.
Io direi che non ci dobbiamo perdere in troppe chiacchiere, perché siamo arrivati all'88 e da qui in avanti iniziano a uscire un film all'anno praticamente.
Sì.
Nonostante fosse morto Walt Disney naturalmente da tempo.
Sì, però la Walt Disney ormai c'ha un sacco di soldi,
sì,
ormai
no,
è
certo.
Ricchissima.
Certo, quello sì. E poi arriveremo.
Nell'89 uscirà La Sirenetta.
Nell'89 uscirà La Sirenetta, di cui anche qui abbiamo messo noi in una canzone romantica, perché qui ritorna il tema della principessa di nuovo.
Sì,
che era
io
stata
infatti,
un po' abbandonata.
In realtà da bambina adoravo molto di più La Sirenetta, un po' forse perché con i capelli rossi mi somigliava molto di più di Cenerentola.
Ma soprattutto perché è 89, quindi magari la sentivi più vicino a te. Io direi di far partire In fondo al mar, cantata dal mitico Sebastian, il granchio,
fallo.
Il fallo, come l'ha definito lei prima, e ci sentiamo dopo.
Ariel, ascoltami, il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che ti sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sbobbano sotto il sole svengono, mentre col moto ce la spassiamo in fondo al mare. Qua giù tutti sono allegri, guizzando qua e di là. Invece là sulla terra il pesce è triste assai, rinchiuso in una boccia, che brutto destino avrà. Se l'uomo verrà un po' fame, il pesce si va bene. Oh no, in fondo al mare, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea. E non si rischia di affogare, non c'è un amo in fondo al mare. La vita è ricca di bollicine in fondo al mare, in fondo al mare. Con questo ritmo la vita è sempre dolce così. Anche la razza ed il salmone
sanno suonare con passione. Qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo. Il sarago suona il flauto, la carpa, l'arpa, la flattessa e il basso. Poi c'è la tromba nel pesce rombo. Voilà, il Lucio è il re del blues. La razza con il nasello, a violoncello con la sardina, all'ocarina e con l'orata, vedrai che coro si farà. Che c'è di bello poi lassù, la nostra palla vale, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Grande fortuna vivere insieme in fondo al mar.
Oh, anch'io volevo vivere in fondo al mare dopo aver sentito Sebastian, altro che Ariel che voleva andare in superficie perché voleva vedere che
c'era
lassù.
Vabbè, perché tu sei in superficie e vuoi andare in fondo al mare. Lei stava in fondo al mare e voleva venire in superficie. È sempre così.
Che intelligente la ragazza, è proprio intelligente, perché ognuno vuole avere quello che...
Dicesi psicologia inversa.
Ognuno vuole avere quello che non ha. Quindi che cos'è che tu vuoi avere?
I capelli lisci.
Ecco, lo vedi? È normale così. Lei c'ha
t'ho
i capelli lisci
sul
e
tempo.
Lisci. Io ho i capelli a cavolo di cane e vorrei avere, non avere anche uguale, non fa niente, non mi interessa.
E comunque saltiamo fino ad arrivare al 1991.
Saltiamo questi grossi salti di un anno, sono spettacolari proprio praticamente, 2 anni di salto è un saltone. Forse ci siamo fatti aiutare dai canguri del 1990.
Cioè, è un remake di Bianca e Berni.
Non
sempre.
È un remake, è un seguito.
Ah, è un seguito, scusa. Scusate. Chiedo umilmente perdono.
Tra remake e seguito, cara mia. Seguito appunto a Bianca e Berni e la Denatera dei Canguri. E appunto passiamo alla Bella e la Bestia, al musical, come stavamo dicendo prima. Secondo me è un musical questo in realtà, più che un vero e proprio
cartone
animato.
Ed è arrivato Francesco.
Oh, adesso gli facciamo una domanda a bruciapelo. Vieni qui, Francesco.
Saluta il pubblico di Radio Visioni e dici qual è il tuo cartone animato preferito.
Ciao pubblico, il mio cartone animato preferito è tun, Il Re Leone.
Ci siamo quasi arrivati. Manca qualche anno.
Ah, Il Re Leone, particolare come scelta.
Anche di mio fratello, se ti interessa, che ha più o meno 14 anni. Comunque.
Vabbè, che vuol dire? Ognuno è bambino di fronte ai cartoni animati. Gli è piaciuto Il Re Leone, gli piace Il Re Leone, punto, basta. È particolare perché secondo me è molto triste come cartone animato. Quindi,
anche a me comunque
preferito. Poi il magone ti viene a vedere. Comunque torniamo alla Bella e la Bestia, che è un po' il tema della nostra trasmissione, diciamo, come coppia. Bisogna vedere chi è la Bella e chi è la Bestia.
Beh, assolutamente sono la Bella.
E qui io penso che se ci avessimo le risate incorporate in sottofondo, io metterei una bella risata generale del pubblico. La Bella e la Bestia, che qui non è il tema della principessa, però è un pochettino il tema della... diciamo un tema di speranza in cui tutti hanno una possibilità, anche il più brutto, l'uomo più brutto, che è la bestia, che in realtà era un principe, punito da una...
L'abito non fa il monaco, questo ecco. Ci vuole insegnare la Bella e la Bestia.
Più che altro punito per la sua arroganza e per la sua tracotanza, che viene trasformato in bestia, in cui tutti vengono trasformati, tutti i suoi servi vengono trasformati, l'abito perché è romana.
Con 2B, che c'hai da dire, regia?
Con 2B perché è romana e noi diciamo abito numero... E sedia con 4S, è normale
l'abito
questo?
Non fa il monaco, va bene così, direi... messinese?
Ecco appunto, diciamo che è di Messina e quindi io non direi, non aggiungo altro. La Bella e la Bestia appunto.
Saurdo!
Tutti i suoi servi, tutti i personaggi che gravitavano all'interno di quel castello vengono trasformati e ognuno in un oggetto. Quindi c'è il mitico Lumière, che viene trasformato in candelabro, fidanzato con una spazzoletta.
scopa, sì.
Sì. E poi c'è quello che viene trasformato in orologio a pendolo, c'è la teiera, c'è la tazzina, ci sono tutti le stoviglie. E appunto proprio per questo andiamo ad ascoltare una delle canzoni più divertenti di questo cartone animato. Sì, è la
forse
più
l'unica divertente
perché dai, le altre tra da lei che canta il paesello bello come inizia. Ah, una curiosità, io andai a vedere questo cartone animato con mio nonno. Che
vabbè, carino.
Adesso c'è nemmeno più, però fa niente. E il bello è che al fine primo tempo mi sono girato e russava come non so che cosa. L'ho chiamato, mi fa: ma che è finito? Io ho detto: no, è finito il primo tempo. Ah, vabbè.
E si è riaddormentato.
Nonno romano di generazioni, quindi puoi immaginare a vedere la bella e la bestia. Ma sentiamo Stia con noi, va.
Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi. Che ragù, che soufflé, torte e caramel flambé, preparati e serviti come un grande cabaret. Lei è sola, impaurita, ma la tavola è imbandita, via la noia e la tristezza, viva la spensieratezza, le magie e i misteri degli amici candelieri.
Per la finatezza, grazie e perfezione. In alto i calici, facciamo un brindisi, e stia con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Stia con noi, sì con noi, sì con noi.
Saltano i nervi, anche al servo se non servi, perché qui non c'è nessuno da servir. Ah, i bei vecchi tempi di una volta, era tutto un grande scintillare. Quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti, senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo tigri.
Oh mio Dio, che farei? Dalla gioia urlerei. Ora il vino è già versato, il tovagliolo è accanto a lei. Col dessert vorrei il tè, sì mia cara, anche per me. Se le tazze sono pronte, bollirò in un istante, frizzerò, scotterò. Ma è una macchia quella o no? Lava là, che gran figura si farà. Abbiamo un po' da far, non devi zuccherar, ma stia con noi,
qui con noi,
qui con noi,
qui con noi, qui con noi. Sono 10 anni che nessuno viene qui, che ossessione, ma vedrà come qua tutto splendido sarà, con le luci quante quante sentiremo le portate fin qua.
E adesso facciamo un volo.
Facciamo un volo?
Andiamo in Oriente.
Andiamo in Oriente? Mm-mm. Perché dove andiamo?
Andiamo da
Aladdin. Ma adesso dobbiamo partire, abbiamo prenotato già l'aereo?
Sì.
O andiamo col tappeto pure noi?
Andiamo col tappeto.
Ma qua, questa comicità non provata proprio, questa è una gag spettacolare.
Bravi!
Qua. Io mi farei un applauso, guarda. Andiamo in Oriente, vabbè, andiamo in Oriente, anche se il personaggio, purtroppo devo dire che a mio grosso malincuore questa che vi faremo ascoltare tra pochissimo, tra breve, è una canzone romantica. Molto, molto romantica.
Beh,
zuccherosa proprio.
Se c'è una donna in trasmissione, almeno una canzone romantica.
Ma a me non mi ispira molto romanticismo questa donna. Non so a voi, altra redazione che sta qua che sta qua intorno a me, tutto mi ispira tranne quello. Però il personaggio migliore,
sono molto apprezzata.
Il personaggio migliore è il genio qua, doppiato dal mitico Gigi Proietti, lo vogliamo
sì,
dire.
Senz'altro.
Ecco. E io ho cercato di portarvi la canzone della, proprio del genio, però non sono riuscito. E quindi, purtroppo, con mio grosso malincuore, vi facciamo ascoltare questa.
Voliamo in Oriente.
Sì, ma il mondo non sarà mai tuo, ricordatelo.
Quella è bellissima.
Ora vieni con me verso un mondo d'incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare. Nessuno ti dirà che non si fa, è un mondo tuo per sempre.
Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te. Se salgo fin lassù, guardo in giù, che dolce sensazione nasce in me.
C'è una sensazione dolce.
Ogni cosa che ho,
sarà
sogno, non tornerò mai più laggiù.
È un mondo che appartiene a noi, soltanto a noi. Ci aiuterà,
non svanirà,
solo per noi,
solo per noi,
per te.
Eccoci, oh, bentornati Radio Visionici.
Avete preso i fazzoletti? Oppure vi siete abbioccati?
Asciughiamoci le lacrime, il mondo non sarà mai nostro.
Meno male, pensa un po' se il mondo fosse tuo.
Beh, ma da bambini è bello sognare, no?
Sì, anche se in realtà già siamo nel 1992.
Ed eravamo, io ero ancora una bambina, non so voi.
Vabbè, invece
5
io
5 anni c'avevo.
Invece io, anch'io ho fatto la comunione nel 92, presuppongo. No, non è possibile, perché io non avevo 10 anni nel 92. Perché rispondo così a caso?
Stai zitto!
Io ho fatto 2 anni dopo, nel 94, sono 84, è ovvio questo. E Aladdin non è il mio cartone preferito, proprio detta stringendo. A parte del genio,
però
che ho già detto.
Però è un bel cartone.
Sì, però, insomma, questa
è il primo cartone che io ho visto al cinema, però, mi ricordo.
Un applauso per Alefonico!
Sono andato, era il 92, avevo 10 anni, sono andato con mio padre, la prima volta che andavo al cinema in vita mia, a vedere Aladdin.
Wow,
e io
meravigliosa esperienza di vita.
Io c'ero già andato altre volte a vedere anche La Bella e la Bestia, ad esempio.
Nel 92, quindi Aladdin, abbandoniamo la Disney per andare sotto un altro tipo di cartoni animati, giusto? Parliamo
sì,
di?
Sì, sì, sì. Introduciamo proprio la nuova frontiera dei cartoni animati, la frontiera del digitale, perché già nel 1995 la Disney insieme alla Pixar si uniranno insieme alla Pixar e praticamente
Toy Story
l'avanguardia di questi tipi di cartoni animati,
computer grafica.
E siccome adesso vogliamo mettere una canzone, diciamo che facciamo un po' un salto in avanti, facciamo un grosso balzo in avanti e vi facciamo ascoltare una canzone tratta da Shrek.
Sì.
E poi torniamo magari un attimo indietro e appunto torniamo magari anche alla Disney e vi parliamo anche di Shrek, perché Shrek ci spostiamo versante DreamWorks e quindi altri operatori che entrano nel mercato dei cartoni animati.
Vai! Nel
2004 escono Shrek e Shrek 2 praticamente.
Volati in avantissimo, precisamente nel
2001-2004, sono i tre anni in cui escono sia Shrek e Shrek 2, grande successo mondiale, soprattutto i primi due, perché poi il terzo ci sarà un po' un
nel appannamento. Nel 2007 ci sarà il terzo, che secondo me assolutamente non vale il prezzo dei primi due. Figurati che mi sono addormentata al cinema al terzo.
Ma complimenti, diciamo. Io non l'ho visto, quindi non posso parlare. Però prima di... questo era un po' così per spezzare dalla monitoria Disney e per importarci al discorso in cui anche altri operatori entrano nel mercato.
Ci dovessero accusare di pubblicità occulta. Nominiamo anche la DreamWorks.
No, infatti. Appunto, parliamo della DreamWorks. Il discorso però, abbiamo tralasciato alcuni cartoni animati, tra cui il tuo cartone animato preferito,
Mulan!
Mulan, siamo nel...
Aspetta.
1900? T'ho colto in fallo stavolta.
Aiuto,
tu cerchi sempre di fregare.
98, 1998.
Oh, stavolta.
Ma prima ancora, un altro dei miei cartoni animati preferiti, nel 1995 esce Pocahontas.
A me tutti questi cartoni animati sinceramente non piacciono.
Pocahontas perché mi è piaciuto? Perché è molto storico Pocahontas, è veramente un cartone animato che insegna ai bambini il rispetto per il diverso, secondo me.
Sì, però io credo che Pocahontas, Gobbo, Mulan, Tarzan siano un po' tutti i cartoni animati che non sì, belli, però non eccezionali. Io quando ho scoperto la computer grafica dai Toy Story in poi, mi sono innamorato di quel genere di cartoni animati che sono molto più...
Sei proprio figlio del progresso.
Divertenti, secondo me. Toy Story nel 95 è stato l'apripista, che poi è stato anche replicato nel... cioè è stato fatto un seguito nel 99 e è in produzione il terzo
di Toy Story.
Sì, successivamente.
A me il secondo non è piaciuto molto.
Diciamo che il primo aveva tutta l'atmosfera del rapporto tra due mondi diversi.
Sì,
quello
un mondo
più
dei
antico.
Giocattoli antecedenti e invece uno dei giocattoli moderni.
Moderni, sì. Però tornando ai nuovi operatori e alla guerra tra operatori diversi, diciamo che
sono essenzialmente Pixar e DreamWorks.
E DreamWorks, sì, perché naturalmente la Disney adesso inizia a lavorare con la Pixar quasi sì. Tutti i suoi film. Diciamo che è il 1998 quando con l'animazione tradizionale la DreamWorks entra in questo mercato. Però con animazione tradizionale, con Il Principe d'Egitto, non so se l'hai visto, se te lo ricordi.
No, non l'ho visto.
Bruttissimo.
Ah no, sì, l'ho visto, quello su Mosè.
Sì, Il Principe d'Egitto. Bruttissimo.
Oh, scusate. Proprio.
Hanno fatto anche Spirit, Sinbad, però non è quello il suo lavoro, più che altro è la computer grafica. E è il 1998 quando la DreamWorks fa uscire Zeta la Formiga. Il discorso qui è particolare perché erano in lavorazione e tutti e due sapevano rispettivamente, sia DreamWorks che Disney Pixar, che erano in lavorazione film ambientati nel mondo delle formiche.
Sì.
Tu dici, questa passione per le formiche da
dove
viva
le formiche.
E allora che cosa fa? La DreamWorks, siccome voleva battere con questa novità della computer grafica eccetera eccetera e far vedere che era superiore con
alla,
i mezzi,
Pixar.
Alla Pixar, fa uscire Zeta la Formiga in anticipo.
Infatti, che si rivela un grande fiasco, però.
Sì, non è bellissimo. È molto cupo, molto nero, molto scuro. Ha grandissime voci, grandi doppiatori. Penso Woody Allen, che ne fa il protagonista.
No,
Cameron Diaz anche, e tra gli altri. Però comunque Bugs Life si mantiene quello spirito Disney ancora, che è nei colori, nell'atmosfera, nelle immagini, che sicuramente gli fa...
Una firma, un marchio indelebile.
Ecco, è un successo rispetto alle cupezze di Zeta la Formiga. Il grande successo a cartoni animati della DreamWorks, quello che mette in crisi veramente la Disney Pixar e Shrek, appunto l'Orco Verde, perché stravolge tutte le regole dei cartoni animati, perché è il brutto che diventa bello agli occhi
di
tutti.
Un po' come il brutto anatroccolo, però.
Sì, l'idea di fondo, cioè, certo, naturalmente è sempre quella.
Non ci siamo inventati niente.
Ma nessuno si inventa niente.
Infatti,
quello discorso.
Tutto è preesistente.
Infatti. E contemporaneamente, però, esce della Disney un film che secondo me è spettacolare, molto sottovalutato, che è Le Follie dell'Imperatore.
Non l'ho visto.
Non l'hai visto, ma Le Follie dell'Imperatore. Io ho avuto la fortuna di avere un fratello più piccolo di 8 anni, quindi con la scusa di portare lui me li sono visti tutti. Le Follie dell'Imperatore è spettacolare. Ti ammazzi dalle risate dall'inizio alla fine. È in animazione tradizionale ancora, anche se moderno. Però è, secondo me, veramente bello. Niente a che vedere con... cioè, a me, per esempio... Atlantis, il successivo, non è piaciuto. Dinosauri 2000, quello fatto completamente in 3D, non è piaciuto nemmeno quello. Cioè la Disney stava un po' cadendo.
Nel 2001 però ci sarà Monster & Co, che invece
sì.
È molto simpatico.
Però quello ai bambini non piace.
Perché?
Ai bambini Monster & Co non piace. Perché è troppo per adulti. Per adulti ha una comicità e ha delle idee, dei concetti che sono troppo sottili per i bambini.
Quindi
e
dovremmo arrivare al 2003 per ripiacere ai bambini con Nemo.
Sì, Nemo è veramente spettacolare. Il 2003 Nemo è un capolavoro assoluto, e probabilmente ti devo dire che, anche se l'ho visto da adulto, è il mio cartone animato preferito, perché il pesce smemorato che dopo 5 minuti si dimentica quello che gli hai detto, è spettacolare.
Sì, è vero, è un cartone molto bello, ma che richiama anche la giraffa, cioè, a proposito di malattie per adulti, il pesce smemorato, quindi con l'Alzheimer, in un altro cartone animato ci sarà la giraffa ipocondriaca. Stiamo parlando di Melman e quindi di
Madagascar, spettacolare capolavoro, capolavoro Dream.
Un capolavoro, sono d'accordo.
Cosa che hanno provato nel 2006 la Disney a replicare, lo stesso successo di ambientazione esotica, di animali in fuga, dallo zoo con Uno zoo in fuga. Però il successo non è stato assolutamente paragonabile. E volevo un attimo citare Gli Incredibili, perché secondo me Gli Incredibili, anche questo non piace ai bambini, perché è troppo adulto secondo me. E anche questo però, perché abbandonano quella comicità un po' alla Shrek. E diventano, iniziano ad avere dei temi un po' più alti, per piacere anche a fasce, per ampliare la loro fascia di pubblico.
Ma che questo non è giusto, per esempio Pocahontas e Mulan, che sono cartoni prettamente da bambini. O Alice nel Paese delle Meraviglie stesso, rivisti da grandi ti danno delle sensazioni diverse. Questo è rapportabile anche ai libri, come Il Piccolo Principe, lo leggi da bambino ti sembra una favola, lo leggi da grandi ci scopri un altro mondo.
Sai, mi sta venendo in mente adesso una cosa tra altri concorrenti che entrano in questo mercato, e ci siamo dimenticati, secondo me, di un fenomeno di fine anni 90, che è stato la storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare.
Insegnò a volare, tratto da un romanzo di Luis Sepúlveda.
Sì, girato da Lo, con la Melampo Film, che è quella che poi adesso fa le Wings, che avevamo citato prima, che è stato un grandissimo...
Una grossa caduta di stile nei confronti della gabbianella e il gatto.
Commercialissimo le Wings, è stato fatto apposta per diventare un fenomeno planetario e studiato a tavolino per... lo so perché ho sentito un'intervista del creatore, è stato proprio studiato a tavolino per diventare un successo planetario. Partiti dall'Italia, dalle Marche, però sono diventati un successo planetario. Anche in America le Winx sono un fenomeno.
Stendiamo un velo pietoso, ritorniamo alla gabbianella e al gatto, che invece rialza molto le sorti del cartone animato.
Non ho capito.
È un cartone animato veramente di significato, che ci insegna molto.
Sì. Tradizionalissimo proprio, ambientazione molto tradizionale.
La semplicità della grafica
semplice,
anche.
Semplicissimo proprio. Ma niente a che vedere con tutta la computer grafica, eccetera.
No.
Computer grafica che
ma
porta...
non per questo un cartone animato brutto e inferiore agli altri.
No, le per carità, no.
Sono
certo, fa importanti. Un po' di effetto straniante con tutti quegli altri che c'erano in quel momento in circolazione, con tutto quello che poi c'è stato dopo. Però tornando al discorso degli altri operatori, non ci dobbiamo dimenticare la Sony con L'Era Glaciale.
Ah, wow, è vero.
Come no, sì. È Sony, no? Sei sicuro?
Dalla regia ci informano che stiamo parlando di 20th Century Fox.
Ero convinto fosse Sony.
Gaff.
Ringrazio. Ma no, perdonate, perché io ero proprio convintissimo che era Sony.
La prossima volta documentati, eh?
No, ma è veramente, ero convintissimo, ero venuto proprio. Madonna santa, manca avessimo detto chissà che cosa, figlioli. No, comunque 20th Century Fox, allora un applauso alla 20th Century Fox.
Per L'Era Glaciale, ma ritorniamo alla nostra giraffa ipocondriaca con...
Aspetta che vuole aggiungere qualcosa.
No, della Sony, volevo dire, della Sony, la Sony si occupa anche di fare i film tratti dai fumetti, infatti Spider-Man è della Sony e magari fate anche una puntata.
Ma è un film, non è un cartone animato.
Aspettatevi,
oggi stiamo parlando
anche,
di cartoni
esatto,
animati.
Però aspettatevi in ambito fantasia, aspettatevi anche una puntata sui... film tratti dai cartoni, cioè sui film tratti dai fumetti, perché meritano, ce ne sono alcuni che meritano veramente.
Sì, ha ragione, è vero.
Ha ragione, ma
prima
adesso...
o poi ascolteremo anche la sua esigenza, perché noi ricordiamo che siamo aperti a tutte le vostre considerazioni, a tutte le vostre idee, ricordiamo, cosa che non abbiamo ancora fatto in tutta la nostra lunga trasmissione,
radiofonica,
la più lunga.
No, cinema@radiofonica.com.
Bravissima, cinema@radiofonica.com, naturalmente, dove potete mandarci a quel paese, dove poterci dire, dare anche suggerimenti su trasmissioni, su cose che magari vorreste sentirvi dire o ricordare, come un po' questo dei cartoni animati, che è stato un po' una voglia di tornare bambini.
E adesso penso che tutti vogliano sentire, l'abbiamo annunciato più di una volta, Madagascar. Vai!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
Muovi!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
Muovi!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
Muovi!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora muovi! Ragazze di tutto il mondo, è il mitico Re Giuliani che vi parla! Adoro qualsiasi donna che sappia muovere il corpo, e se muovete la coda siete sempre intriganti, ok? Dici tu, non c'è nessuno così, io voglio per te, dimmi solo di sì, ok? Non c'è nessuno così, io voglio per te, dimmi solo di sì, donna, guarda come sei, guarda come sei, tentazione unica di tutti sono i miei, donna, come ti vorrei, neanche te lo immagini che bambola che sei, sei bella, come fai, curve tutte tonde come quelle che hai, sei bella, e tu lo sai, curve tanto tonde che non stanche non mai, sei bella, come fai, curve tutte tonde come quelle che hai, sei bella, e tu lo sai, curve tanto tonde che non stanche non mai, mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
muovi,
mi piaci se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
muovi.
Dici tu, non c'è nessuno così, io voglio per te, dimmi solo di sì. Dici tu, non c'è nessuno così, io voglio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto, non è stato fatto per te. La cipria, non è stata fatta per te. Il rossetto, non è stato fatto per te. E l'ombretto, non è stato fatto per te. Gli occhi morbidi, come vigne, io con te mi sento re. Donna sei bella e tu lo sai, curve tutte tonde come quelle che hai. Gli occhi morbidi, come vigne, io con te mi sento re. Donna sei bella e tu lo sai, curve tanto tonde che non staccherò mai. Ha! Ha!
Muovi!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, ci piace quel che muovi, e allora?
Muovi!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, ci piace quel che muovi.
Ritorniamo di nuovo, siamo in conclusione, basta parlare di cartoni animati.
Ma vi siete mossi? Ma vi siete mossi? Qui in redazione noi siamo mossi tutti quanti al ritmo di questa canzone. In particolare
birra sui muri.
In particolare l'ospite che ti appresti ad intervistare, un grande esperto internazionale,
la nostra carissima voce di velluto, nonché alefonico, conduttore delle nostre monografie musicali, nonché di Senza Prudenza, il programma in diretta il venerdì dalle 18 alle 20, alefonico.
Insomma, c'è
qual
niente
è il
da
tuo
fare
cartone
tutto il
animato
giorno
preferito?
Ma allora, io ne ho diversi preferiti. Allora, il mio preferito ai tempi era La Sirenetta.
Bravo!
Anch'io condivido con Riccardo il fatto di voler abitare in fondo al mare. A volte farebbe molto comodo, secondo me. E infatti mi è piaciuto tantissimo anche La Ricerca di Nemo, queste cose, questi mondi così sommersi.
Quindi ti è piaciuto anche Il Senso della Vita dei Monty Python?
Sì. Sì, sì, decisamente. Ma tra l'altro c'è anche un altro cartone animato che voi non avete menzionato.
No, non li potevamo menzionare tutti.
Ma che
tutti
è bellissimo, che è Tarzan. Ed è splendido, secondo me. E soprattutto perché ha la colonna sonora originale di Phil Collins,
che il nostro è esperto di musica.
Esatto.
Se posso dire una cosa, in quel periodo di cartoni animati l'unico che a me è piaciuto è stato Hercules, quindi
Hercules.
Ricordiamo anche Hercules, che la cui pronuncia originale sarebbe Hercules, però va bene, insomma, già che
scusami, ma è greco.
Veramente la pronuncia originale è
Nike.
Sì, no, lo so, però il cartone animato è originariamente anglosassone, quindi dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Tra l'altro, no, Hercules, come giustamente tu ci suggerisci, sai di chi è la colonna sonora italiana, però?
Parte assolutamente
di un grandissimo cantautore che è scomparso poco fa, che è Alex Baroni, che ha prestato la voce a Hercules, proprio al personaggio principale, quando cantava. E poi i titoli di coda, niente poco di meno che Paolo e Chiara.
Oh mio Dio, vabbè, questo lo potevamo omettere tranquillamente.
No, non lo omettiamo, perché insomma, voglio dire.
E quindi grazie ad Alessandro.
Ma prego, grazie a voi.
Per essere intervenuto nella nostra puntata. Adesso andiamo a chiedere qual è il suo cartone animato preferito alla nostra carissima regia, ovvero Kush.
Alla nostra carissima regia, sembra sempre introduce una donna, in realtà sono tutti
uomini. Che dico, regio.
Vabbè, c'è anche da dire che qui dentro siamo un po' tutte prime donne, diciamo.
Vai Kush, il tuo cartone animato preferito.
Beh, quando ero piccolo mi piaceva Robin Hood. È bellino. Grazie. E poi niente, da grande devo dire cresciuto. Che da grande, da un po' più grandicello, con mia nipote ho visto Madagascar e mi sono innamorato, è figo. Soprattutto per i brividi.
Io sono Melman.
Per i brividi abadibidi. E poi il pezzo interpretato da Sean Paul, Mi piace se ti muovi. No, non è vero.
Ma
non
anche da Neri Marco Re, io ricorderei, non diciamo in quale versione.
E poi che ne so, anche Alla ricerca di Nemo era carino.
Un po' triste, Nemo.
Poi diciamo che non me ne ricordo tanti. La spada in la roccia era bello.
Ma anche Mulan non è piaciuto a nessuno.
Anche Biancaneve era molto rock, sicuramente. Soprattutto la strega era proprio metal.
Lo sai che mi è venuto in mente adesso parlando di Nemo? Mi sono venuti in mente gli squali. Mi è venuto in mente Shark Tale.
Ah, con le voci di Will Tiziano Smith. Ferro. Vabbè, di Tiziano Ferro in italiano, Will Smith nella versione originale.
Che è concittadino del nostro alefonico.
Latina.
Perché è di Latina. No, ma il bello di questo cartone animato è che i personaggi sono stati plasmati sui loro doppiatori. Se tu fai caso, ogni singolo personaggio assomiglia al suo doppiatore.
Sì, è vero.
Il pesciolino protagonista assomiglia a Will Smith. C'è Scorsese, che si conosce dai sopracciglioni.
C'è pure cosa, Missy Elliott. Non c'è Missy Elliott che fa un pezzo fantastico, tutto R&B, che ne so.
C'è Angelina Jolie, che è tutta, che sembra rifatta completamente con due bocche.
Sembra,
non so quello che ecco. Come vogliamo
dire. Diciamo che Angelina Jolie è passato il tagliando diversi anni fa, insomma, quindi è normale. No, ma voi immaginate.
Stiamo scadendo, si vede che stanno parlando tra più uomini.
Però siamo sullo stile di più che altro di Shrek e compagnia cantante, che era Robots. Sempre parliamo di anni fa. Che immaginatevi il robottino protagonista che era modellato su DJ Francesco.
Oh my god!
Esatto.
Americano aveva la voce di DJ Francesco.
A qualcuno farebbe piacere anche che DJ Francesco non fosse italiano, e quindi magari.
A parte che ha tolto il DJ, quindi si chiama adesso solo Francesco.
Quindi amici Ciccio.
Piacere Alessandro, uno aggiungere.
Oh, capitanoncino.
Senza DJ praticamente. Ma io direi che, a parte qualche citazione così della stop motion, che è quella lì portata avanti sempre DreamWorks, alla stile Gallina in fuga o Wallace e Gromit, io direi che la nostra carrellata sul mondo dei cartoni animati, da ieri, oggi e probabilmente domani, vi diciamo, non lo so, piccole curiosità che ho visto, che a parte il Toy Story terzo già in circolazione, già in produzione, c'è cioè in produzione anche uno Shrek quarto, ovviamente anche uno Shrek quinto, perché il successo va calcato. Sì, Shrek è come Rocky.
O come la Piovra.
Beh, la Piovra però alla fine hanno smesso, fortunatamente.
Beh, speriamo che smetteranno anche con Shrek prima o poi, perché già dal terzo.
Sì, prima o poi smetteranno probabilmente, anche se addirittura è in produzione o comunque in fase di ideazione un lungometraggio completamente dedicato al gatto, alla storia del gatto con gli stivali di Shrek. Che nel
Erba gatta, non è smia.
Niente, così delle citazioni andanti dei cartoni animati.
È una
ormai
palla
è completamente impazzita. Sì, perché è doppiato.
Io lo adoro.
Doppiato da Antonio Banderas.
Sì, sì, nella versione originale, ovviamente.
E anche in italiano.
Ah, veramente?
Non lo sapevi? Sì, no, anche in italiano l'ha doppiato Banderas.
Grande Banderas. Vabbè,
è detto stato questo. Spettacolare questo. Detto questo, io direi che ci sentiamo la prossima puntata. La nostra quarta puntata è conclusa.
E vi lasciamo la nostra meravigliosa sigla. Grazie, Alefonico.
Ciao.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.